Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio del podcast Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Bentrovati a tutti.
Oggi altro episodio, secondo me, proprio chiave, bellissimo. E anche qua ci siamo fatti un bel po' di chilometri e un bel po' di traffico di Milano, ce lo siamo proprio gustato.
Mi mancava, mai più, mai
mi,
più.
Mi mancava il traffico, quello un po' romano così. Pure, vedo che pure a Milano c'è una bella tradizione.
No, non mancava.
Siamo venuti a trovare Roberto Marchesini.
Eccoci qua, buongiorno a tutti.
Allora, Roberto, forse molti non lo conoscono, non lo so, non sei molto social, decisamente
non
no.
Non sono social.
Allora, io, come gli raccontavo adesso che ci ho offerto un po' d'acqua e stavamo qui a chiacchierare, io ho conosciuto Roberto...
No, gli ho offerto anche il caffè, sono loro che hanno voluto l'acqua, dai.
No, però io ho una certa etica, etichetta, io sopra il Tevere caffè non ne prendo perché rischio l'avvelenamento, quindi io ho accettato, ma... Comunque, io ho conosciuto... ti ho conosciuto, almeno il tuo lavoro, grazie a una catechesi di Don Fabio Rosini, nel lontano, stavo ricostruendo, penso 2012, e il libro era, credo, appena uscito, qualcosa del genere, se riguardavo oggi nei dati del libro, e perché Don Fabio, parlando un po' degli uomini, parlava di questa crisi della virilità e parlava di sto libro che hai scritto te, Quello che gli uomini non dicono, che trattava tutti questi argomenti. Devo dire la verità, per me è stato un argomento nuovo, un problema che non conoscevo, di cui non mi rendevo conto, ma che ho percepito dal primo istante come vero. Una cosa strana, cioè una cosa a cui non ho mai pensato, eppure come l'ho sentito l'ho percepito come una cosa vera. Ora, mi piacerebbe magari che tu ti introducessi un pochettino, magari chi sei, quanti anni hai, cosa fai in generale, e poi magari entriamo più nell'argomento.
Allora, io sono uno psicologo, psicoterapeuta, sono vecchio.
Quanti anni hai? Scusami, che sei vecchio, quanti anni hai?
Ne ho 50, vado per i 60.
Accidente.
Sono vecchio, sono
sei
vecchio.
Maturo, sei maturo.
No, no, ma io sono vecchio da quando avevo 40 anni. Io sono della filosofia di Indiana Jones, non sono gli anni, sono i chilometri.
Ok.
E visto che io ho un po' di chilometri sulle spalle, io ero già vecchio quando non ero ancora vecchio, però adesso sono veramente vecchio. E niente, faccio lo psicoterapeuta, cioè sto vicino alle persone, ascolto le persone, cerco di capire se magari c'è qualche strategia più efficace nelle cose che fanno. Tutto qui, sono psicologo di campagna, non sono social, non sono famoso, non mi frega né di essere social né di essere famoso. Cerco di fare un po' di bene e evitare un po' di male, punto.
Mi piacerebbe sapere come ci sei entrato in questo... Tra l'altro ho visto la prefazione di Risè, cioè Risè è un altro grande, no? che si occupa di questi temi qua. Io tutte queste cose qua a suo tempo non l'avevo notate. Però ecco, mi domando, cioè la mia domanda a te, la prima domanda che vorrei farti è proprio questa. Come ci sei entrato in questa problematica o in questo tema, diciamo così, della mascolinità, di riscoprire la mascolinità? Come hai percepito il bisogno di fare sta roba qua, no?
Ok, allora intanto partiamo col dire che il libro che hai citato, Quello che gli uomini non dicono, è il primo di una trilogia che ho dedicato alla virilità. E ci sono arrivato perché mi ci hanno portato i pazienti. Cioè, nel senso che più o meno una quindicina d'anni fa, anche prima, diciamo, una ventina d'anni fa, questi pazienti uomini mi portavano tutta una serie di problemi di vario genere, del tono dell'umore, problemi familiari, problemi lavorativi, problemi di relazioni, eccetera, che però tutti avevano alla radice una domanda, e cioè: ma perché il buon Dio mi ha fatto maschio? E allora ho cominciato a seguirla, a prenderla sul serio questa domanda qua. E lì è nato Quello che gli uomini non dicono, che, come dire, trattava della crisi dell'uomo, di cui in Italia aveva cominciato a parlare Rizet in quegli anni, aveva fatto dei bellissimi libri.
Quello Maschio Selvatico.
Maschio Selvatico, eccetera. Cioè lui ci è arrivato con un altro percorso, un percorso personale, si è interrogato prima sulla paternità, poi è arrivato alla virilità, eccetera. C'era solo Rizet. C'era qualche lavoro negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ci erano arrivati già prima questa cosa qua. Di solito quando si parla di un argomento è perché c'è bisogno di parlarne, perché se va tutto bene nessuno ne parla. Okay. Invece anche in Italia si cominciava tutto sommato a parlarne. Quindi la domanda era quella, cioè è una vocazione nascere maschi, anzi essere concepiti maschi? C'è un compito, siamo su questa terra per fare qualcosa come maschi e ovviamente come femmine, oppure è una roba casuale, è una disgrazia, è una minaccia, non importa, chi se ne frega, eccetera.
Fammi capire, cioè, i pazienti non ti dicevano cioè, perché mi ha fatto maschi, cioè, perché sono maschi, proprio così ti dicevano?
Allora, qualcuno sì, però alla fine, perché sai, parlando con le persone, con calma, prendendoci del tempo, cioè, poi alla fine c'è una specie di distillato della loro vita.
Sì, certo, no? Certo.
E il distillato portava in quella direzione lì, loro se ne accorgevano. E poi io, che arrivo sempre un po' dopo, me ne sono accorto anch'io. Cioè c'era un tema che riguardava la virilità, una crisi, un vuoto. No?
Ma del tipo che cos'è la virilità,
cosa devo fare, cosa devo fare,
cosa mi rende maschio,
esatto, no, ma qual è il mio compito?
Ah, okay.
Era proprio una domanda vocazionale,
sì.
Qual di è il mio compito, di senso, cosa sono al mondo a fare?
Ah, ora ho collegato bene i puntini, ho capito.
Cioè, ci siamo, cioè io.
Sì.
Qualcuno mi ha fatto maschio, ma perché? Cioè, cosa devo fare?
Uno mi ha messo una divisa da militare.
Esatto, cosa ci devo
che
fare?
Che ci devo fare? Ora ho capito, sì, ho capito perfettamente.
Quindi la prima cosa è la descrizione di questo problema. Ed è venuto fuori questo libretto divulgativo, spero, no? Accessibile, sulla crisi della virilità. E tantissimi pazienti, il bello è che tantissimi pazienti lo leggevano e diceva, dottore, ma noi non ci conoscevamo, come ha fatto a scrivere il mio ritratto? Perché tantissimi dicevano, questo sono io.
Sì.
Ok, pari. Poi è arrivato lo step successivo, cioè, va bene, adesso abbiamo chiamato le cose con loro, no, sono in crisi. Perché questo è importantissimo. Non avete idea di quanto è liberante per un uomo quando io gli dico, ah, ma tu hai paura. Si può dire che ho paura. Sì, ho paura, me la faccio sotto. Ok, va bene. Ma tu sei in crisi. Ah, sì, sono io, è vero, io sono così. E questo è il primo step. Poi la seconda domanda era, va bene, ma in che direzione mi muovo? Cioè, per uscire da questo stato di crisi, in che direzione mi muovo? Perché la società proponeva un modello che allora era, faccio sempre riferimenti da boomer, Fabrizio Corona di turno, no? Quindi abbronzato, palestrato, tatuato, una donna a settimana, sempre
Riccione. Insieme a noi, scusate, ho fatto un piccolo... Insieme a noi ci sta Eleonora, che è di Riccione, psicologa, che sta seguendo un po', ci accompagna in questa cosa, e lei è di Riccione. Quindi sì.
Mi è venuto in mente...
Mi è venuto troppo in mente.
Riccione. E quindi la mia idea era... Cerchiamo un altro modello, cioè diamogli un'altra direzione.
Quello Eldridge lo chiama il poser, cioè John Eldridge, che ha scritto questa serie, cioè questo libro Wild at Heart e poi anche altri.
Sì, che ho di là in inglese, poi so che hanno fatto anche l'edizione in italiano.
Esatto, e ne abbiamo fatto un'intervista proprio a Pietro che l'ha tradotto, e lui là dentro lo chiama il poser, cioè quello che sa, l'atteggione. Diremmo l'atteggione.
Perfetto, ecco, quello i miei pazienti non lo volevano, cioè quindi io in che direzione vado? Quello no, non mi piace, ok? In che direzione vado? E qui è arrivato il secondo libro, cioè presento ai miei pazienti il cavaliere come coagulo di virtù.
Come si chiama il secondo libro?
Il cammino del cavaliere.
Il cammino del cavaliere.
Okay. O cavaliere
codice cavalleresco.
Codice cavalleresco per uomini. Vedi, lui ha studiato più di me.
Ma questo, cioè questa è la mia intuizione geniale, è stata che avevo bisogno di fare un regalo per un amico un paio di settimane fa. Mi è venuto in mente il libro... L'ho ordinato giusto il giorno prima di consegnarlo e l'ho sfogliato, perché poi è abbastanza scorrevole. e quindi è stato molto prezioso, quindi sono aggiornato.
Bravissimo, lui ha studiato più di me.
No, sicuramente più di me, guarda.
E quindi avevamo trovato un modello.
Codice cavalleresco.
Il codice cavalleresco. Perché? Perché se tu vuoi raggiungere un obiettivo, qualche regola te la devi dare. Ok? Quindi a noi serviva un codice cavalleresco, cioè un codice di regole che ognuno si dà per conto suo, che non è imposto dalla società, dal prete, dallo psicologo, eccetera, perché sennò diventa un fardello, che ognuno sceglie liberamente e dice io voglio vivere così. E i punti di questo codice non sono altro che le virtù, le solite vecchie virtù, Sant'Ambrogio, San Tommaso, eccetera, eccetera. E poi è arrivato il terzo punto, che è un approfondimento sulle virtù. Le virtù o il cammino del cavaliere, questo lo so.
Okay, questo
è più recente. E questa è la mia trilogia dedicata agli uomini. Poi, quello che gli uomini non dicono, ha più di ormai 12 anni, continua a vendere bene, l'editore continua a chiedere fanne un altro, eccetera. Io invece continuo a scrivere di altre cose. Però probabilmente c'è qualcosa che interessa alle persone.
Ma io partirei dalla prima cosa che hai detto, cioè che gli uomini si ritrovavano senza averti mai conosciuto in quello che tu scrivevi. Quindi secondo me c'è di base che se in tanti o tutti gli uomini si ritrovano in quello che scrivi, vuol dire che c'è una radice comune all'essere uomo. E quindi questa è la prima cosa, è la questione dell'identità, che è un po' cose di cui abbiamo parlato altre volte, però secondo me le ha concise bene. E questo poi porta a diverse risposte. Quando tu abbracci, riconosci un'identità, diciamo che noi dicevamo un set di caratteristiche maschili che poi puoi canalizzare, no? Quindi o uno prende a modello Fabrizio Corona, Fabrizio, giusto? Mi sbaglio con Mauro Corona, ma quello è quello che arrampica.
Sì.
Oppure gli ha bisogno di dare un modello più soddisfacente. E la società moderna è un po' ad ostacolo delle volte. Io mi sono segnato una frase che mi ha colpito molto dal codice cavalleresco per l'uomo del terzo millennio, che è un tema che in generale sta a cuore, perché il nostro primissimo episodio era sulla responsabilità, no? Che è un po', secondo me, una matrice comune di sia del sesso maschile che femminile, però in particolare per l'uomo. E tu scrivevi: se l'uomo, ci dicono, un giorno si è trasformato da raccoglitore in coltivatore, da depredatore di risorse a loro produttore, stiamo oggi assistendo al processo inverso. E questo richiama anche a delle radici profonde, no? Anche nella storia dell'uomo. E noi abbiamo parlato, questo è legato un po' anche alla questione del provvedere, sono le tre P che ne abbiamo posto: provvedere, procreare, proteggere, no? Questo è legato particolarmente al provvedere. E successivamente scrivi, parlando della vita moderna, che è priva di scopo, e tu prima parlavi del senso, e l'associavi al fatto che propone diciamo forme di godimento. Questo è anche legato all'episodio recente che abbiamo fatto con Alessandro De Reale. C'è una vita che ti viene proposta piena di sostanze, bevande, donne,
divertimento
e ti riempiono, e c'è questo bicchiere che si riempie e si svuota, si riempie e si svuota. Però quello che diceva proprio Alessandro, che a lui mancava, era il senso. E quindi all'interno di una modernità che diventa quindi un ostacolo, che tipo di strumenti prendere in mano per un uomo che, diciamo, ha riconosciuto una matrice identitaria maschile comune a tutti gli uomini, questo l'ha riconosciuto, però si trova a dire ok, i modelli che la società mi propone non mi riempiono, no? Quindi come porto la mia realizzazione, però senza tornare alla preistoria, ma vivendo nel terzo millennio, cioè proprio che strumenti pratici abbiamo a disposizione?
Sì, da dove partiamo? Dall'identità, dagli strumenti pratici,
no,
dalla modernità?
No, l'identità, cioè secondo me, allora, l'identità abbiamo visto che uno prende il tuo libro, lo legge, riconosce che è un problema suo, e questo porta anche a riconoscere un problema identitario nel senso di uomo. Però siamo calati in un mondo che propone
tutt'altro. Sì.
Però ci siamo dentro, o uno prende la via di fuga che si estranea dal mondo, che però è una via, diciamo, anche poco praticabile spesso, oppure bisogna che trovi le soluzioni per vivere, non tornare alla preistoria,
sì,
ma affrontare comunque questo.
Allora, cominciamo col dire che da che mondo è mondo, il piacere è sempre stato utilizzato come anestetico, adesso diremmo ansiolitico, eccetera, eccetera. Quindi se la società ci propone questo edonismo spinto, è ovviamente per coprire una disperazione. Cioè, il mondo nuovo di Huxley era sopportabile perché c'era Soma.
Sì, lo ricordo.
Ecco, e noi siamo praticamente inondati di Soma continuamente e gratuitamente.
In questo libro di Huxley, praticamente tutta questa società moderna super chimica, praticamente, in cui anche i rapporti sessuali ovviamente non sono soltanto godimento, ma i figli vengono fatti in provetta, e in cui si somministrava continuamente questo farmaco che era, non so, sì, appunto,
l'ansiolitico. Era la droga perfetta, sì, perché sì, non aveva effetti collaterali, ok? E noi viviamo così, cioè perennemente drogati da musica, da chimica, da sesso, dagli stessi social media funzionano così.
Certo,
no? Quindi noi viviamo perennemente drogati perché è l'unico modo per tenere sotto controllo la disperazione di una vita senza senso.
E quindi, cioè, quindi arriviamo alla disperazione, quindi questa disperazione qua dov'è la radice di sta cosa secondo te?
Allora, secondo me, che è un po' quello che dico, è la mancanza di un'identità, che è legata, allora l'idea, la mia idea è che l'identità è una vocazione, non sono due cose diverse. Perché? Allora, il mio riferimento, anche prima parlavo di virtù, eccetera, eccetera, il mio riferimento filosofico-antropologico è Tommaso e Aristotele, ok? E comunque la filosofia classica. Allora, per loro l'identità non era data e finita, cioè io nasco con la mia identità. L'identità è un processo che io devo realizzare, cioè, in termini, una vocazione. Mm-hmm. C'è una bellissima frase nel Cavaliere inesistente di Calvino, okay, in cui c'è questo cavaliere che non esiste. E a un certo punto, verso la fine del romanzo, una donna si innamora di lui, follemente, un cavaliere che non esiste. E gli chiede almeno il nome, sai, un po' come quando ti innamori d'estate al mare, dici non ci vedremo più, dimmi almeno come ti chiami, eccetera, no? Ecco, e lui dà questa frase pazzesca e dice il mio nome è alla fine del mio viaggio. La nostra vera identità è quella che dobbiamo realizzare, non quella che abbiamo già adesso. Ok, cioè io non sono chi sono adesso, pieno di limiti, di ferite, eccetera. Io sono quello che dovrei essere, e il tempo della vita serve per realizzare quel progetto. In termini religiosi questa si chiama vocazione, ovviamente. Ci sono tante vocazioni, ce ne sono tre. Io dico di no, per me la vocazione è una sola.
Diventare te stesso.
Sì, che vuol dire diventare in realtà qualcun altro, cioè diventare Gesù. Perché la vita delle persone ha senso solo se la usi per qualcosa. Per cosa la usi? Per far felice qualcun altro. Cioè, poi alla fine è tutto qui. Io l'esempio che faccio sempre, che capiscono di solito tutti, è quello della nonna, anziana e vedova, che cucina da Dio. Quando arrivano i nipoti alla domenica, questa comincia a cucinare al venerdì, spende mezza pensione per i nipoti, poi se uno slaccia il bottone dice «Ah, non ti è piaciuto», eccetera. Poi il nipote gli chiede «Ma nonna, ma tu durante la settimana mangi sempre così?» «Ma no, un po' di stracchino, un po' di formaggio». «E nonna, perché per te non cucini così?» «Perché per me non ne vale la pena». Cioè, è tutto qui, ok? Che è quello, che è la verità rivelata sostanzialmente, ma non solo, cioè è una verità antropologica. Ci sono arrivati tantissimi filosofi, Seneca, Aristotele, Kierkegaard diceva «La porta della felicità si apre verso l'esterno e ogni tentativo di aprirla verso l'interno la chiude sempre di più». Viktor Frankl, che una volta ha fatto un giro di conferenze in Australia, Nuova Zelanda, gli ha regalato un boomerang e dice «Ma lei sa come funziona?» «Sì, che lo lanci
e mi torna indietro
se manca il bersaglio, perché essendo un'arma di caccia, se becca lo gnu, le mu, eccetera, non torna indietro». E lui dice «Ecco, la vita dell'uomo è così, se ritorna a se stessa vuol dire che ha sbagliato il bersaglio». Okay, quindi questa è proprio una verità antropologica, oltre ad essere una verità rivelata. Quindi la nostra vocazione è quella, donare la vita per il bene di qualcun altro. Ok. Domanda ulteriore. C'è un modo specifico maschile e femminile di donare la propria vita? Allora, la risposta è complessa. Innanzitutto la risposta, come si diceva qui te, è dentro di te.
Ma però è sbagliata.
Ma in questo caso è giusta. Giusta. Perché? Eh sì, perché? Perché se tu guardi come è fatto l'uomo e la donna, cioè, capisci qual è, perché sono al mondo, qual è il loro destino, no? E poi c'è anche la risposta, ovviamente, anche qui, che dà il Magistero, la Teologia, in particolare faccio riferimento al lavoro di Giovanni Paolo II. Mulieris Dignitatem, la lettera delle donne del 95, eccetera, eccetera. Ok, ma andiamo con ordine, se ho tempo, se no mi date un calcio.
C'hai tutto il tempo che vuoi, vai.
Io taccio. Allora, partiamo da Giovanni Paolo II. Mulieris Dignitatem, lui dice...
Quindi la dignità della donna.
La dignità della donna. Perché Giovanni Paolo II ha sempre lavorato su maschile, femminile, matrimonio, sessualità, eccetera, eccetera, tutta la sua vita, fin da quando era prete. Poi c'è il grande capolavoro della teologia del corpo, ovviamente scomparso, ma quello è stato il focus del suo lavoro. E nella Mulieris Dignitatem, a un certo punto, lui scrive una frase clamorosa. Lui dice, prefazione, lui dice, Maria è l'archetipo della donna e Gesù è l'archetipo dell'uomo. Quindi, volete sapere qualcosa della donna? Guardate Maria. Volete sapere qualcosa dell'uomo? Guardate Cristo. E poi dice questa frase: Dio ha elargito alla donna, in modo particolare rispetto alla creatura umana, la bellezza non soltanto fisica. Questo vuol dire innanzitutto che c'è una bellezza che si manifesta esteriormente come bellezza fisica, ok? Quindi ci sarà una virtù che si manifesta. Qual è questa virtù di cui Maria era piena, anzi ripiena? La grazia.
Maria piena di grazia. Mi sono confuso.
Vabbè, sì.
Piena di grazia.
Ecco, quindi, e questo è, mi viene da dire, il richiamo alla bellezza che sentono le ragazzine. A 12 anni cominciano a diventare matte per lo sviluppo fisico, le magliette, le scarpe, i trucchi, eccetera, eccetera. E di solito le mamme castrano questa cosa, perché o sono mamme femministe, quindi no, perché diventi un oggetto sessuale degli uomini, o sono mamme bigotte, dici no, perché diventi vanitosa, eccetera. In realtà io credo...
O ci sta il padre che dice hai rotto le palle che sono 4 ore sta in bagno.
Che sta in bagno,
pure quello
esatto.
Ci sta.
Questo
pure
secondo
ci sta
me ci sta anche per 4 ore, effettivamente. Però secondo me questa è
puramente casuale.
Sì, no, puramente casuale.
Questa è la loro vocazione alla grazia che le sta chiamando. Poi è chiaro, il messaggio è non fermarti alla bellezza esteriore, la bellezza esteriore è la manifestazione della grazia, quindi devi crescere in grazia, non solo in bellezza. Okay. Però il parallelo riguardava anche gli uomini, e guardiamo Cristo, ok? Cristo ovviamente era la somma di tutte le virtù, però Cristo ha donato se stesso agli uomini in un modo particolare, diverso da quello di Maria. Qual è stato il sacrificio che ha fatto Maria? Maria ha conservato tutte queste cose all'interno del suo cuore, una spada ti trafiggerà l'anima. È un sacrificio, diremmo, interiore. Ok? Se uno pensa al concepimento, alla maternità, alle relazioni della donna, sono sempre interiori.
È tutta accoglienza.
È tutta accoglienza, le donne accolgono. Okay? Anche qui un esempio stupido che faccio, prendo il treno per venire a Milano, capito in un capannello di donne, di cosa parlano? Non parlano perché guardano lo smartphone, ma se parlassero di cosa parlerebbero? E del bambino che ha la diarrea, e della mamma che ha l'anca, e della nonna che ha... Dei relazioni. Capiti in un capannello di uomini, di cosa parlano? Del mondo, di cose fuori di sé, ok? Non dentro di sé. Quindi c'è già questo dualismo interno-esterno. Questo è il sacrificio di Maria, un sacrificio interno. Qual è stato il sacrificio di Cristo? Tutti i sacrifici possibili, è stato tradito, torturato, sbeffeggiato, gli hanno fatti di tutti i colori. Ma, diciamo, il culmine del suo sacrificio è il sacrificio del suo corpo e della sua vita. Ok? Per sacrificare il suo corpo e la sua vita, devi avere fondamentalmente una virtù, che è la virtù del coraggio. In cosa consiste la virtù del coraggio? Che la virtù della fortezza, poi in linguaggio corrente la chiamiamo coraggio. In cosa consiste il coraggio? Ovviamente non buttarsi nei pericoli a capofitto. Vuol dire essere disposti a pagare il prezzo del bene. Cioè, io so qual è il bene e, ok, pago questo prezzo.
Ma Maria, scusa, anche ha avuto coraggio però, no, per capire, dico,
sì,
però,
sì.
Anche ha avuto anche coraggio nell'affrontare
assolutamente
questa cosa.
Allora, io non sto dicendo che c'è una virtù solo maschile, 100% maschile, una virtù solo femminile, 100% femminile.
L'accento è più così da una parte, l'accento...
Esatto. Okay, sì, cioè, sì. Giovanni Paolo II dice, Dio ha concesso alla donna in modo particolare rispetto alla creatura umana. Okay? Non vuol dire che gli altri ne sono privi, che gli uomini ne sono privi. Ok? E finisco. Cosa stavo dicendo? Sto rincogliendo. Sono vecchio, la gente ride. Della fortezza. È che la virtù della fortezza. Che come si manifesta esteriormente, perché se il parallelo regge, come si manifesta esteriormente la virtù della fortezza? Con la forza fisica, che è solo il simbolo della virtù della fortezza. Infatti i ragazzini durante lo sviluppo da che cosa sono ossessionati? Dai muscoli, dalla forza,
da menarsi,
eccetera eccetera. Ok, anche qui è la loro vocazione che li chiama. Bisogna fargli capire innanzitutto che questa è solo la manifestazione esteriore di una virtù, che è la virtù della fortezza, che è quella che tutti gli uomini rincorrono. Essere disposti a pagare pur di conseguire. Non c'è cosa più grande che un uomo possa fare.
Donare la vita. Proprio.
Donare la vita. E che non solo che la vera forza che tu cerchi è quella interiore e non fisica, e qui il riferimento è la battaglia di Oxon Ridge di Mel Gibson, film clamoroso, ma non mi ricordo più quello che volevo dire, quindi devio sulla battaglia di Oxon Ridge di Mel Gibson. Lì c'è un personaggio
ma quello che si porta i feriti,
esatto, che lui lo chiamano praticamente è sfigato del gruppo, sì, non sì, vuole sì. combattere, magrolino eccetera, sì. Mentre durante l'addestramento c'è Hollywood, che è un palestrato con i baffetti e la Clark Gable, che se va sempre in giro nudo, il poser,
sì.
Poi c'è la battaglia, ok, e mentre il protagonista salva tutti i suoi, salva anche i giapponesi eccetera eccetera, questo è l'unico che piange, che se ne sta in un angolo a piangere. Questo vuol dire che il messaggio di Mel Gibson è chiarissimo, che la vera forza non è quella fisica, è quella interiore, per cui tu puoi avere tutti i muscoli del mondo. Ma se sei uno sfigato, muscoloso, ok? Tu puoi anche essere Miss Italia, ma se sei una stronza,
Con questo citazione del podcast,
le parolacce le potete tagliare.
Sì, non tagliamo niente.
Ma però questo cioè mostra che come vengono virtù dentro l'uomo vengono anche i vizi.
Sì.
E che la stessa caratteristica dimostra quando uno tira fuori le palle per la virtù o quando uno si lascia andare al vizio. Però è la stessa debolezza, no? Mi ha parlato tanto, per esempio, della pornografia. Prende una cosa bellissima dell'uomo e snatura, la porta a un vizio. E qua noi diciamo, no, alla fine gli uomini nascono col pisello, però i maschi nascono col pisello, però Bravo. Poi diventare uomini è un cammino, no? E che significa, se capisco bene, vuol dire abbracciare questa virtù.
Siamo, esatto. Siamo dei poeti, comunque se noti il nostro utilizzo del linguaggio, siamo proprio dei poeti.
Dopo Santo Tommaso, okay. Calvino.
Se volete un piccolo riferimento clinico alla pornografia, magari un paio di cose che possiamo dare. Che...
Ah, volentieri.
Ok. Sì, esattamente così. Cioè, il punto è esattamente quello. Che, finisco il discorso, sì. Cosa volevo dire.
Vai.
Noi siamo perfettamente, come la donna è perfettamente attrezzata ad accogliere, che non è solo accogliere una vita, è anche accogliere un uomo, così l'uomo è perfettamente attrezzato per offrire il suo corpo in sacrificio. È per questo che il buon Dio ci ha fatto più alti, più forti, più veloci, ci ha dato il testosterone, eccetera. Perché noi dobbiamo morire combattendo. Il nostro sacrificio è quello, dare la vita. Fra Pasqualino di Assisi dice, dobbiamo riconsegnarlo consumato il nostro corpo al Creatore. Non fare come quello che per paura nasconde i talenti e il risultato è pianto stridore di denti.
Abbiamo fatto, no, giusto per concludere questo discorso qua, poi te la faccio vedere, sicuramente non lo sai, io e Ale, siccome appunto abbiamo i figli di tutte le età, cioè dai 17 ai 4 anni, noi, cioè, sono 20 anni che vediamo gli Aristogatti, E quindi, non so se ti ricordi la storia, ci sta questo gattone Romeo, Ermeio del Colosseo, che fa tutto il piacione, si vuole rimorchiare sta bella gatta che è duchessa, però di fronte, perché è attratto dalla sua bellezza, però lei gli dice, sì, ma guarda che io ho 3 micetti a cui devo stare e devo tornare a Parigi perché mi aspetta la mia padrona. Di fronte a questo Romeo fa un passo indietro, poi dopo si rende conto della grande debacle che sta vivendo lui personalmente, cioè sono un gatto schifoso, cioè che uomo so io a fare una vita così. Così che si imbarca in questa avventura e porta in salvo la gatta, i 3 micetti e poi, diciamo, tra virgolette, si sposano. E da qua abbiamo estratto una teoria, che è la teoria di Romeo e della Pantera. Cioè, che la teoria di Romeo è questa, fondamentalmente, che un uomo, se tu lo prendi isolato, lì per lì, è un cazzone. È uno che va in giro per il mondo canticchiando, vuole stare con gli amici, la partita, la birra, non ha queste grosse domande esistenziali. Non tutti, non alla stessa maniera, ripeto, non è una teoria fisico-matematica esatta, come ti pare a te, però in generale spesso è così. Il ruolo della donna è che nella sua bellezza l'uomo viene attratto, che poi è una bellezza fisica, ma può essere anche invece una bellezza più interiore. Comunque, quando c'è una bellezza vera, interiore, si vede come sia sia. L'uomo la vede, ecco, diciamo così. Però Romeo si attiva di fronte al pericolo, di fronte alla necessità. Romeo protegge Duchessa e i micetti perché stanno in difficoltà. Lui decide di caricarsi di questa cosa qua e di imbarcarsi in questa avventura. Ora il guaio è che, e quindi da questo Alessandro ha detto una frase così spontaneamente nel podcast, che però è stravera, no? Che l'uomo porta lontano, la donna porta in profondità. Quindi in questa complementarità poi dibatti, no, ma invece il mio uomo è molto più profondo di me. Sì, vabbè, fate due domande, comunque andiamo avanti. E il problema è che però questo meccanismo si può inceppare di fronte alla donna pantera. Cioè la donna che, cioè Duchessa lascia fare a Romeo, lo mette al comando. La donna pantera, che è quello che vediamo spessissimo adesso, che è la donna separata, la donna che magari così, che fa tutto da sola, deride, sminuisce l'uomo, non fa un passo indietro su questa cosa qua, si mette in competizione. E quindi che succede? Che di fronte a tutto questo si crea, o l'uomo è debole e diventa un soprammobile della casa, oppure è un uomo forte e si entra in battaglia con la donna e quindi esce fuori qualsiasi cosa, esatto. Frustrazioni, eccetera. L'altro aspetto importante di questa teoria qua è che Duchessa mette alla prova Romeo, non che lo volesse mettere alla prova, ma c'è una necessità reale, e questo porta la relazione a un altro livello. Mentre invece una donna che elemosina la relazione, cioè che vede il piacione che viene lì, tutto che fa l'arrogante, dice, beh, almeno mi prendo un po' di queste briciole di amore che mi dà, la relazione non decolla. Dice, ma come, sono 4 anni che stiamo insieme, ancora non ci dobbiamo sposare. L'uomo non aveva ancora percepito questa necessità.
Figuriamoci.
Esatto. Vabbè, questa era giusto
per... Allora, posso dire due cose? Possiamo fare un po' di dibattito o dobbiamo essere... No. Tutti d'accordo? Possiamo.
No, allora, siamo essere in disaccordo.
Prima cosa, no, sulla teoria di Romeo. Allora, prima cosa... l'uomo si attiva quando c'è da combattere, eccetera eccetera. È vero che questa cosa, cioè, questa cosa è come una tentazione, ok? Cioè nessun uomo combatte volontariamente, si combatte per necessità. L'uomo se la fa addosso continuamente, cioè il coraggioso non è quello che non ha paura, è quello che ha paura e nonostante abbia paura, una paura folle, fa quello che è giusto, ok? Quindi nessun uomo si diverte a combattere, a esporsi, a perdere gli amici, a rinunciare alla carriera, eccetera. Non è un divertimento, non è che si galvanizza, eccetera. Quindi è un sacrificio. Che però a un certo punto capisci che o lo fai o non lo fai, non è che devi farlo, o lo fai o non lo fai, punto. Però non è una roba che piace, che no. È un sacrificio, cioè, è una roba, sì. Esatto, è un disastro. Quello che invece secondo me è la costante nella vita dell'uomo, e anche qui è una differenza fondamentale nella vita della donna, non è tanto il pericolo, la battaglia, eccetera, è la morte.
Cioè?
Cioè, un mesetto fa ero su un palco con a fianco la Maria Rachele Ruiu, pro famiglia e vita, ok, un'attivista pro life molto brava, e lei parlava continuamente di vita, cioè la sua prospettiva era la vita, la vita, la vita, la vita, la vita, ok, mentre perché lei è una donna, cioè lei parla di vita, sì, lei parla di vita, la sua vita è piena di vita. La vita dell'uomo invece è accompagnata costantemente dalla morte.
Quanto è vera sta cosa, però non ci ho mai pensato.
Ti dico, capita a volte, parlando con gli psicologi. Ti faccio un esempio. Il Cavaliere e la morte del diavolo di Dürer. Che tutti dicono, il Cavaliere guarda dritto, nonostante la morte...
È un quadro.
È un'incisione.
Un'incisione.
Bellissima, okay. Tra l'altro, in cui c'è questo cavaliere a cavallo che va con un cane, no? E di fianco ci sono la morte e il diavolo, che cercano di distrarlo. La morte gli fa vedere la clessidra, il diavolo gli fa ciao ciao, eccetera, eccetera. Spesso questa cosa viene interpretata come il cavaliere guarda dritto nonostante la morte e il diavolo cerchino di deviarlo, eccetera. Io la leggo in un altro modo. Cioè il cammino del cavaliere, che è il cammino dell'uomo, ha sempre al suo fianco la morte e il diavolo. L'uomo pensa costantemente, non all'impero romano, alla morte. I film Amici miei, che è commedia all'italiana, in realtà io rivaluto la commedia italiana degli anni 70 perché i riferimenti erano altissimi, ma in realtà quel film, allora se io vi chiedessi di cosa parla il film Amici miei, spero li abbiate visto.
No,
sì, no, lui visto, è giovane,
l'ho visto,
tu l'hai visto,
sì,
un po' di tutti dicono parla di amicizia, parla di gol e cazzeggio, in realtà parla della morte.
Sì, è vero.
Cioè è un film che si apre con la morte e si chiude con un funerale. Questi sono uomini soli di una certa età che devono far di tutto per tirare un po' di fiato,
per sfuggire
alla morte che hanno costantemente davanti. L'uomo pensa costantemente alla morte. Ok, quello è il senso, secondo me, dell'incisione di Dürer. Quindi non alla battaglia, alla morte.
Se le porta sempre appresso.
Esatto, la morte e il peccato. La donna no. La donna non ha questa vita, la donna pensa alla vita. Quando, non so, quando una donna guarda i figli, vede i figli, ok, un uomo che cosa pensa? È la mia vita che continua, perché la mia vita finisce. È un po' quello che diceva...
Oppure pensa, cioè almeno io, ce la farà?
Ce la farà. Che è quello che diceva Heidegger, l'unica roba cattolica che gli è venuta fuori a Heidegger dopo tutto.
Per sbaglio.
Per sbaglio, che diceva la vita è autentica, è un vivere per la morte. Cioè pensando che devi morire, ok? E poi c'era la terza parte della Donna Pantera. Mm-hmm. Scusa se mi permetto di...
Come no? Okay? Stai aggiungendo...
Diciamo che è un arricchimento della teoria.
Stai aggiungendo un sacco.
Allora, no? Io mi occupo di uomini, seguo soprattutto uomini, e devo dire che quando un uomo mi tira fuori la teoria della Pantera, io me lo sbrano io. A noi non ce ne frega niente di quello che fa la donna, di quello che fa il mondo. Tu devi fare il tuo punto. Anche perché se tu sei le cose che non vanno nella tua vita...
Però aspetta, io la teoria della Pantera nasce da una prospettiva della donna.
Ecco, a me non me ne frega niente. La donna dovrà fare il suo.
No, no, nel senso che noi parlavamo alle donne soprattutto.
Sì, ecco, la donna dovrà fare il suo.
In questo termine qua parlavamo, cioè parlando con una donna, cioè, però tu devi fare attenzione, tu lo puoi inceppare questo meccanismo qua, cioè l'uomo non emerge.
Esatto,
se tu...
ma non è colpa tua, cioè è sempre colpa dell'uomo. Okay? Se tu ti fai sommergere eccetera dalla tua donna, okay, la colpa è tua, non sua. Lei è libera di dire, fare, pensare quello che vuole e ne rispondere a lei. Ma tu cosa ne hai fatto del tuo compito? Sei tu che hai accettato questa cosa. Che non vuol dire il conflitto, eh? Non sto parlando di confliggere, eccetera, eccetera. Okay? Sto parlando di rispondere, di essere responsabile della tua vita, della tua vocazione e non dare la colpa delle tue mancanze alla donna pantera, alla società, ai social, eccetera, eccetera. Okay? Tu risponderai per quello che fai tu, tua moglie risponderà per quello che ha fatto lei.
No, no, questo qua è...
Ok, ma
sì,
ognuno
sì.
Ha la sua responsabilità.
No, no,
perché
chiaro,
poi
chiaro.
Vedo pazienti di 40 anni che mi dicono, ma è la mamma, il papà, eccetera. Dicono, non c'hai 16 anni, hai 40 e ancora mi dici che tu hai queste cose perché è la mamma, eccetera, eccetera. Scusa,
No,
è inaccettabile.
No, su questo sono d'accordo. Però ti ripeto, cioè, il discorso secondo me della donna pantera nasce soprattutto per dire, tu donna che ti lamenti del tuo uomo... cioè lui ha la sua responsabilità, però dico anche tu come ci stai nella relazione.
Sì, sì.
Questo qui,
allora, questo è il tema, non tanto del fare un passo indietro, che io dico soprattutto alle persone in una coppia. Io non seguo le coppie, sì. Okay? Ma se seguo le persone in una coppia, io dico, non voglio dire che quello che dicono i frati d'Assisi non va bene, ma io dico che il matrimonio va gestito. Cioè non è che è una società per azioni, siamo io e il mio socio, facciamo l'assemblea, decidiamo, eccetera, eccetera, andiamo avanti, ok? Cioè come gestisci i bambini, per cui c'è quello che devi prendere con le buone, c'è quello che devi lasciargli il suo tempo, c'è quello che deve alzare la voce, c'è quello che ogni... Così la moglie deve gestire il marito e il marito deve gestire la moglie. Non è una società, tu ti devi prendere cura di questa persona, conoscendo la persona devi sapere anche che cosa lo porta a fare il suo bene, che cosa lo porta a fare il suo male. Se poi tu te ne freghi e metti te stesso sopra il coniuge, allora ne risponderai sì,
esatto,
veramente.
Esatto. No, era, sì, sì, ma era proprio questo il tema di tutto questo discorso. Io ho una domanda ancora, se posso. Che si parla appunto di questa crisi della virilità. Io ho una mia idea, però voglio sapere la tua, di come ci si è arrivati. Perché, voglio dire, negli anni 50, negli anni 30 o alla fine dell'Ottocento non è che ci fosse una crisi della virilità, almeno credo, io non c'ero, però non mi sembra di leggere questa cosa qua. Mentre progressivamente ho visto sempre di più un appassimento dell'uomo, uno scimmiottamento, ecco, dell'uomo. Sì. Allora, mi domando, c'è stato qualche causa scatenante, un progressivo deviazione di qualche tipo? Non lo so, tu cosa vedi?
Allora, anche qui vedo una cosa molto complessa. Innanzitutto c'è una questione tipo biologico. Cioè la vita che facciamo sta portando, e questo lo potete vedere, fate una ricerchina su Google, lo vedete su, a un crollo del testosterone. Un crollo. Okay. Questo è dovuto a diversi fattori. Il primo e principale è lo stile di vita che facciamo, perché il testosterone serve a tantissime cose, ma diciamo che è l'ormone che ti aiuta a combattere. Se tu eviti tutti i combattimenti, è chiaro che il testosterone se ne resta a zero, e questa cosa si vede anche, dal mio punto di vista, nell'aspetto dei ragazzi di oggi. Lineamenti molto fini, diciamo una gracilità complessiva, non sono tanti, effettivamente hanno meno peli, eccetera, eccetera, ok? Poi rimedi con la barba, i tatuaggi, la palestra. Però se rimedi è perché anche tu sai che a 18 anni sembri un ragazzino, non sembri un uomo. Ti ricorderai Beppe Bergomo, lo zio Beppe, all'esordio nazionale Spagna 92 a 18 anni. A 18 anni sembra un cinquantenne di adesso, sembrava un cinquantenne di adesso. Adesso un diciottenne
è un pischello,
è carino, non è un uomo, non incute timore, incute tenerezza. Okay. Quindi c'è un crollo del testosterone dovuto, secondo me, in parte anche allo stile di vita che abbiamo. Non c'è più una vita all'aria aperta, non c'è più movimento, non ci sono più giochi competitivi, non c'è più contatto fisico, cioè tutto quello che stimola il testosterone l'abbiamo eliminato nelle nostre vite e c'è un crollo. Ma c'è anche un altro aspetto che riguarda la biologia maschile, è che noi praticamente siamo zuppi di estrogeni. I pesci del Lambro sono tutte femmine. 15 giorni fa un pescatore del Po mi ha detto che praticamente tutti i siluri del Po sono femmine, perché quando sono avannotti, quindi una specie di ermafroditismo indotto dagli estrogeni, si femminilizzano. Nascono maschi, si femminilizzano. Come mai nelle acque ci sono tutti questi estrogeni? Semplicissimo. Perché la pillola anticoncezionale non è più data come anticoncezionale. Quindi a donne adulte sessualmente attive che vogliono evitare gravidanze. È dato a tappeto a tutte le ragazzine come regolatore della fertilità.
Questo è la fertilità o anche...
È il regolatore del ciclo mestruale. Del ciclo. Bravissimo, infatti, scusami. Hai ragione. Come regolatore del ciclo. Ho capito che te lo regola ciclo, ti dico io quali ormoni devono partire, in che momento. Però tutti questi estrogeni dove finiscono? Nel water, nella falda, nei fiumi, nell'erba che mangiano le mucche, nelle mucche, e poi finiscono dentro di noi. E noi siamo pieni di estrogeni, che è un antagonista del testosterone. Poi ci sono anche motivi culturali, ovviamente. Cioè questa è una cosa che si vede. Prendi un diciottenne di adesso, un diciottenne di 50 anni fa, la differenza è veramente abissale. Okay.
Ci sono anche ovviamente delle questioni culturali. La principale è questa. Questa l'aveva capito Balzac in un suo romanzetto secondario, quando dice, tagliando la testa a Luigi XVI, i francesi hanno tagliato la testa a tutti i padri di famiglia. Cioè tutta la modernità ha come nemico principale il padre di famiglia. Niente padri né padroni nel 68, la famiglia che da gerarchica è diventata una democrazia orizzontale, per cui tutti sono uguali, i bambini devono decidere le stesse cose, eccetera, eccetera. Ok? Qual è il punto? Il punto è che il padre, come il re nella società, nell'ancien regime, non era l'autor, era l'autoritas, cioè non era quello che faceva, era quello che preservava le cose nel loro divenire. Cioè, se io ho una piantina, l'autoritas è quello che si preoccupa che la piantina abbia luce, abbia nutrimento, non abbia parassiti, eccetera. Quello è il ruolo del padre. Cioè, permettere alla famiglia, ai figli, eccetera, di realizzare la loro vocazione, il loro progetto. Se io voglio, come tutte le rivoluzioni, voglio partire dai bambini, perché la rivoluzione deve interrompere la catena generazionale, la tradizione, la tradizione, devo prendere i bambini e separarli dalla famiglia. Okay? E quindi cosa devo fare? Devo togliere di mezzo o svalutare l'autoritas. Poi ci sono altre motivazioni per cui una chiave di lettura della modernità, secondo me, è la gnosi. Cioè la modernità è il trionfo della gnosi. E la gnosi vive di opposti che hanno come fine quello di riunirsi in un unico indistinto. Okay? La gnosi è fatta di opposti. Questa è una delle differenze col cristianesimo.
Questa parola ce la devi spiegare per i non udenti.
Allora, la gnosi è praticamente il gemello oscuro del cristianesimo. Nasce con il cristianesimo, si diffonde con il cristianesimo, con la modernità scompare o si indebolisce fino a scomparire il cristianesimo e la gnosi diventa la mentalità comune. Noi adesso viviamo in un'epoca gnostica. Tutte le questioni riguardanti la sessualità, riguardanti, si possono leggere chiaramente in un'ottica gnostica. La gnosi cosa dice? Dice che nell'iperuranio, nel mondo delle idee perfetto, che è quello a cui dovremmo aspirare, perché la materia fa schifo, è brutta, Platone, eccetera, Platone, okay, non c'erano differenze. C'era l'androgino, che aveva sia caratteristiche maschili che femminili, unite armonicamente. Okay? E quello è l'obiettivo dal punto di vista della sessualità, eccetera, eccetera, della società moderna, arrivare all'androgino, cioè a qualcuno che non è solo maschile, solo femminile, ma un essere androgino, misto, eccetera, eccetera. Okay? Quindi le cause sono tantissime, ci sono cause storiche, ci sono cause religiose, perché questo comunque la gnosi ha come obiettivo è l'odio contro il logos. Okay. E poi ci sono cause anche biologiche, per cui prendi qualsiasi ricerca, si nota un calo del testosterone e un calo della fertilità. Lo dico sempre, i metodi naturali sono nati negli anni 60 per evitare gravidanze indesiderate, adesso sono seguiti da quelli che disperatamente cercano un figlio.
Sì. Vero, vero.
No, volevo provare a riprendere in mano la domanda papposa che ho fatto prima.
Sì, scusami.
No, ma è perché adesso sono venuto a fare un po' di cose che volevo un attimo mettere insieme. Cioè, l'identità è la questione del senso, quindi.
Sì.
Che parte dal riconoscersi biologicamente maschili, però devi puntare al senso. E quindi la realizzazione piena della tua identità ce l'hai nel senso.
Esatto. Che sono, scusami. Sì. Potenza e atto di Aristotele. Okay. L'atto è non solo il compimento, ma la piena realizzazione. L'atto è superiore alla potenza per Aristotele. La modernità cosa dice? È superiore la potenza all'atto. Bauman dice questo. Cioè è meglio essere fluidi, cioè indeterminati, informi, piuttosto che essere formati.
C'è sempre il solito discorso che in potenza no, posso fare tutto, e invece esatto. Quando poi prendi
Quando tu prendi un corso di studi, diventi fisico, non diventi cuoco, diventi fisico.
Certo, sì, sì.
E Bauman cosa dice? No, è meglio restare in amore liquido, lo dice in modo chiarissimo. Cioè, perché io devo prendermi una donna se potenzialmente posso averne mille? Perché potenzialmente vuol dire che non ne hai neanche una. Ok, scusami.
No, no, ma sto rivangando il mio liceo classico dimenticato da qualche parte.
Poi ci mette il voto, cioè il registro elettronico qua oppure in presenza?
Niente registro elettronico a casa mia.
Solo cartaceo. No, però quindi per dare senso a una vita, specialmente in un mondo, come abbiamo appena detto, in cui i fattori biologici, culturali remano un po' contro questa cosa, però non solo, cioè, diciamo che contribuiscono i fattori culturali, però comunque nella biologia c'è anche il vizio, cioè il vizio e la virtù diventa una scelta. Quindi oggi il vizio è particolarmente suggerito dall'ambiente circostante. E la virtù, come dicevi prima, alla fine è una scelta, no? Cioè Gesù Cristo fa una scelta, a un certo punto per fare questo passaggio da un'identità nel senso biologico con i suoi vizi a un'identità nel senso virile, sei portato a fare una scelta in questo senso. E qua mi interessava riprendere un po' la questione del codice. La scelta significa scegliere un codice, come tu appunto suggerivi, ma questo concretamente cosa significa? Tanto più oggi dove c'è questo bombardamento biologico, culturale, multifattoriale, diciamo, che rema contro questa cosa.
Ok, anche qui partiamo dal vizio, poi ti giuro ti rispondo.
Sì.
Allora, partiamo dal vizio. Secondo Aristotele, vizi e virtù erano abiti, cioè atteggiamenti, azioni che noi facciamo molto frequentemente che diventano automatici, ok? Non necessari
abitudini.
Sì, un filosofo ci sgriderebbe, però sì, ok? Tra l'altro io non sono neanche d'accordo con questa distinzione, vabbè, non complichiamoci la vita.
Io sono fisico, quindi va bene.
Ok, va bene tutto. Però se ci ascolta un filosofo avrebbe da ridere. Comunque, sono abitudini, mettiamola così, ok? Le abitudini non sempre sono secondo il nostro progetto, a volte lo contrastano. Ok, allora se aiutano il progetto le chiamiamo virtù, se contrastano il progetto
le chiamiamo vizi.
Mm-hmm. Semplicissimo. Il fine che la modernità non ama è quello che dà la morale. La morale non piove dal cielo, la morale dipende dal fine. Ok, quindi cosa diceva Aristotele di vizi e virtù? Lui diceva: la virtù consiste nel vivere secondo il logos, cioè secondo il progetto di Dio, per te, per tu, cioè secondo il progetto di Dio. Però, a proposito di un argomento, se gestire, vivere quell'argomento secondo il logos è virtù, i due opposti, i due estremi, le due ali estreme sono vizi, per esempio. Per quanto riguarda il denaro, io posso utilizzare il denaro come uno strumento, ok? E quindi decido per cosa va usato, in che modo va usato, le circostanze, eccetera, eccetera. E questo è un utilizzo del denaro virtuoso. Poi ci può essere anche chi dà troppa importanza al denaro e diventa avaro, braccine corte, ok? Per cui il denaro diventa un fine e questo è un vizio. Ma c'è anche il vizio opposto, che è quello che ha le mani bucate, scialacqua il denaro,
non curarsi,
quello è un altro vizio, ok? Il giusto mezzo, non il mezzo geometrico, il giusto mezzo, cioè il mezzo secondo ragione, è la virtù. Ora, questo lo dico perché dal punto di vista educativo molti genitori fanno questo errore: per impedire che mio figlio cada in un vizio lo sbatto nel vizio opposto, per impedire che diventi sciacquatore io gli insegno che non si spende mai,
diventa avaro.
Ok, di solito i genitori fanno questo errore. Il punto è l'equilibrio, cioè la nostra società finisce inevitabilmente nei vizi, nell'uno o nell'altro vizio, perché ha perso un equilibrio. E faccio un esempio: San Tommaso diceva, cos'è la verità? È l'adeguamento della ragione e della realtà, e della realtà. Questo vuol dire che la ragione è fatta per capire la realtà e la realtà è fatta apposta per essere capita la nostra ragione.
Ti rimanda a ciò che è vero.
Esatto. Questa è la verità. Cioè la ragione e la realtà si corrono incontro e si abbracciano. L'abbraccio di ragione e realtà è, se noi togliamo semplicemente quell'et, cadiamo o da una parte o dall'altra. Possiamo cadere o nel materialismo, per cui abbiamo l'adeguamento della ragione alla realtà, oppure cadiamo nell'idealismo, cioè la realtà che si deve adattare a quello che io ho in testa. È proprio una perdita di equilibrio, ok? Con i vizi è così. Se noi abbiamo perso di vista il logos, che è la ragione che ci dà l'equilibrio, o cadiamo in un vizio o cadiamo nell'altro vizio, o nel doverismo di solito o nell'edonismo. Fai ciò che devi, ma non perché hai scelto, o fai ciò che ti piace. In entrambi i casi c'è la disperazione. L'unica strada è agire secondo il logos, così non sbagli mai. Adesso arriviamo alla seconda domanda, giuro ti rispondo, che però mi devi rifiare perché non mi ricordo.
No, ma secondo me hai già risposto qua, perché era appunto il passaggio dove oggi, però magari cioè come oggi arrivare a quella vita virtuosa, diciamo, per l'uomo di oggi, in maniera concreta. Però visto che prima, ne approfitterei, visto che prima dicevi che potevi dare un parere clinico sulla pornografia, di prendere proprio un caso d'uso.
Sì, ok, però pratico. Mi fai sempre 20 domande, io posso rispondere.
No, partiamo dalla pornografia. Per dire, esempio pratico, pornografia concreto. Come portare dal vizio
alla virtù. Perfetto, ci siamo.
Allora. Visto che c'è anche la parte che dicevi.
Allora, questo è proprio un discorso clinico, ok? Nel senso che è esattamente dal mio punto di vista di psicologo psicoterapeuta. Ora, la pornografia, persone che guardano pornografia, di solito hanno questa loro visione, ha due caratteristiche particolari che colpisce molto, ok? Almeno a me ha colpito molto. La prima è questa, cioè che non è che le persone che guardano pornografia a 360 gradi, qualunque cosa.
No,
c'hanno un tipo particolare, sì, di pornografia. Ha un elemento che ci deve essere, che sono delle caratteristiche dei protagonisti, una situazione, un'ambientazione. Ci deve essere quella roba lì. Ok? Primo punto. Secondo punto, tanti pazienti mi hanno detto, ma non è che guardi tutto il video. Perché quando comincia la, tra virgolette, ginnastica, che è sempre la stessa zuppa, tu vai a cercare un altro video che ha quelle caratteristiche. Allora la domanda è, scusa, ma tu veramente stai cercando del sesso nella pornografia o stai cercando qualcos'altro? Che è quello che caratterizza in realtà tutta la sessualità nevrotica. La prostituzione, i rapporti occasionali, eccetera, eccetera. Cioè, in realtà il sesso nevrotico non interessa a nessuno. Cioè io ragiono al contrario di come ragionava Freud. Freud diceva, dietro ogni desiderio c'è un desiderio sessuale nevrotico represso. Io dico, dietro ogni desiderio sessuale nevrotico c'è un desiderio di bene più profondo. Per cui a te non interessa in realtà la sessualità nevrotica, è solo la scritta sulla porta della stanza dei giochi. Di là cosa c'è? E di là c'è cura, c'è complicità, c'è affermazione, c'è passività, ci sono tutte cose che per te sono un bene, che mancano nella tua vita e tu le vai a cercare nella stanza dei giochi. Quindi questo è il significato della pornografia. Facciamo una vita d'inferno, ok? E poi quello che manca nella nostra vita, che è sempre qualcosa di profondo, di bene e di spirituale, lo cerchiamo nella spazzatura. Io ho avuto dei pazienti che andavano con le prostitute, sapete perché? Per piangere. Per avere qualcuno che ti permette di piangere, che ti abbraccia. Certo, devi avere un rapporto sessuale, devi pagare, eccetera. Poi hai 10 minuti in cui c'è qualcuno che non ti giudica, ti abbraccia e ti permette di piangere. Ma è così per tutta la sessualità nevrotica. Non ci interessa, non ce ne frega assolutamente niente. È semplicemente un pretesto, un modo per cercare un bene, o che noi pensiamo sia un bene, che nella nostra vita non c'è più. Una volta stavo parlando con la Costanza Miriano e gli ho detto, guarda che noi possiamo vedere il grado di disperazione nella nostra società contando le ragazze che compaiono per strada. Più prostitute ci sono per strada, più siamo disperati. Perché se uno sta bene, non va a cercare nella prostituzione un bene che manca nella sua vita. E anche questo è un principio tomista, cioè l'uomo cerca solo il bene e questa cosa non si può togliere. A volte lo cerca nella spazzatura, a volte si sbaglia, però l'uomo cerca solo un bene. Allora, se gli uomini adesso hanno il problema della pornografia è perché cercano in un bene, diciamo in un piacere del corpo, di lenire una sofferenza spirituale che in realtà li sta distruggendo, gli rovina la vita. Questo è il punto della pornografia.
E credi si possa applicare a tutti i vizi?
Esattamente.
Cioè dietro ad ogni vizio? Cioè...
Allora, gli uomini preferiscono rifugiarsi nel sesso, le donne nel cibo. Ma è la stessa cosa. Cioè io mi riempio di grassi e di zuccheri, così per un po' almeno smetto di angosciarmi, di pensare, eccetera, eccetera. Perché la verità è che facciamo una vita... assolutamente disumana. Poi qui a Milano, cioè, il lavoro è un dramma. Io continuo a chiedere ai domenicani di Santa Maria delle Grazie, visto che attività pastorale ne fanno un po' pochina, di cominciare una pastorale del lavoro, perché qui la gente è disperata tra attacchi di panico, burnout, anoressia, tutti legati al lavoro. Questo è il prossimo tema. Se 10 anni fa lavoravo sulla verità, adesso bisognerà lavorare sul lavoro, perché è veramente un disastro. Cioè viviamo veramente una vita infernale, e non uso le parole a caso. Quindi abbiamo bisogno di qualsiasi piacere pur di tirare un po' di fiato, avere un po' di sollievo.
Ma infatti è per questo che noi abbiamo iniziato questa attività Ora et Labora, per recuperare i tempi, cioè che il lavoro è a servizio della tua vita e non il contrario. Questa
sì,
è una cosa.
San Tommaso dice, scusate, devo il lavoro serve per il sostentamento, punto. Nessuno si realizza nel lavoro, nessuno diventa felice nel lavoro, nessuno riceve gratificazione, realizzazione, eccetera, eccetera, nel lavoro. Il lavoro serve per sostentarti. È la famosa maledizione biblica dopo il peccato originale: col sudore della fronte ti guadagnerai pure. Vale. Punto. Siamo noi, o meglio, qualcun altro che ci dice: guarda che diventerai felice se corri come un criceto nella ruota, poi a un certo punto succede qualcosa di magico, quando raggiungi una certa velocità, puff, la felicità
felice
magicamente apparirà. Succede che schiatti prima.
Sì, sì, no, è questa cosa.
Tanto loro si arricchiscono, ma questo è un altro discorso.
E poi sul discorso della pornografia ne parlavamo proprio ieri con Manu, che leggendo i padri del deserto, le tentazioni, così, sono tutte tentazioni sessuali anche là, no? E dico, tanto uno che sta chiuso in una grotta in mezzo al deserto, ma mica può essere non so, la gola che mangia un pezzetto di pane. Comunque, questa cosa che hai detto, che dal numero di ragazze che vedi per strada misuri la disperazione dell'uomo, secondo me la stessa cosa è anche per la pornografia, nel senso, fa tanto scandalo, comunque se ne parla tanto, che il mercato della pornografia è quello più ricco, sì, quello che è più in crescita e tutte queste cose così. E io banalmente, ingenuamente, senza neanche ragionarci troppo, pensavo fosse che, vedi, siamo bombardati di immagini, siamo bombardati di questo e quindi cadiamo. Invece poi dopo ho capito che è proprio il contrario, che quella è la misura di quanto noi ricerchiamo.
È una risposta.
Esatto.
È una risposta. Due osservazioni sulla pornografia, poi taccio. La prima, ogni industria ha come obiettivo il profitto, giusto? Quindi se uno fa auto, non regala le auto. Se uno fa bicchieri di plastica, non regala bicchieri. La pornografia è l'unica industria al mondo che regala, senza limiti, i suoi prodotti gratis, ok? 24 ore su 24, 7 su 7. Questa cosa potrebbe anche suscitarci qualche domanda. Seconda cosa, noi abbiamo la Costituzione più bella del mondo.
Aspetta, quindi che vuol dire per te questa cosa? Cosa
è,
vuol dire questa
è
cosa?
Evidente,
che...
cioè, è evidente questa cosa qua. Cioè, allora, la pornografia è uno strumento
per
di controllo. Se un uomo, allora, innanzitutto, se un uomo è continuamente in fase di latenza.
Latenza? Cioè di
latenza, perché l'uomo,
di
dopo l'orgasmo, cioè, non gliene frega più niente di niente, ok? Se ogni volta,
questo è un fatto,
ecco,
sì.
Se ogni volta che io ho una minima idea, l'ammazzo con la pornografia, io vivrò perennemente in uno stato di latenza. Tantissimi matrimoni bianchi hanno come causa la pornografia.
Matrimoni bianchi sono i matrimoni che...
matrimoni in cui vivono come fratello e sorella, esatto, sostanzialmente, sì. Ok? Quindi, prima cosa. Seconda cosa. Quindi, questo influisce tantissimo i rapporti tra uomini e donne, ok? Perché adesso i ragazzi non hanno più nessun motivo per avvicinarsi a una ragazza, ok? Non hanno più nessun motivo, perché se gli viene un minimo pensierino, eccetera, eccetera, ci mettono 5 minuti e poi stanno belli tranquilli,
sì, sì.
Ok? Seconda cosa, qui c'è il solito esempio che faccio, a un certo punto, c'è una guerra, a un certo punto quelli della parte A occupano le stazioni televisive di una città, tutte contemporaneamente, mette il coprifuoco, quindi la gente è costretta a stare in casa, e che cosa si mette a trasmettere in televisione, a reti unificate? Pornografia.
Ma è successo, no?
È successo realmente.
Veramente?
Guardate su Google, su Google si trova tutto, è successo realmente. Questo perché? Perché voleva fare un favore, secondo voi, al nemico assediato? O perché voleva distruggerlo moralmente, togliergli la capacità di combattere, fargli perdere la dignità anche di fronte ai suoi familiari, eccetera, eccetera. Questa è la situazione dell'uomo attuale. Non è più un guerriero, è uno zombie, anche grazie alla pornografia.
E panem et circenses dei giorni
sì,
nostri.
Sì, ma peggio, perché crea una dipendenza, ti fa perdere la dignità, ti toglie qualsiasi velleità, diciamo, bellica, eccetera, eccetera. Infatti, scusate, io parlo... Cantieri navali di Danzica, 1981, Solidarność, ok, nasce Solidarność. I scioperanti che decidono di fare sul serio, perché il primo sciopero... Secondo sciopero decide, no, andiamo avanti a oltranza, piuttosto ci ammazzano, ok? Ma andiamo avanti a oltranza, non si può più vivere così. Decidono due cose. Primo, e stiamo parlando della Polonia durante il regime sovietico, nei cantieri navali non entra più una goccia di vodka. Risultato, dopo una settimana in tutta Danzica, mi commuovo, non era possibile trovare una bottiglia di vodka. Seconda cosa, tutti gli scioperanti, ha fatto entrare dei sacerdoti, tutti gli scioperanti si sono confessati. Perché la battaglia la puoi vincere o la puoi perdere, ma se non hai la coscienza pulita è sicuro che la perdi. Ok? Questo è lo scopo della pornografia. Seconda riflessione, la costituzione più bella del mondo, che è la nostra,
ma non soffre.
Dice un sacco di cose. Tra queste cose che dice è che gli spettacoli osceni sono vietati. Perché la pornografia non è vietata? Chiedo.
Chiede alle persone sbagliate qua.
So.
Io sicuramente sono la persona sbagliata.
Ok. Sì, dice anche tante altre cose la Costituzione. Dice che per esempio, in sintonia con la Rerum Novarum, che uno stipendio deve bastare a sostentamento adeguato di un'intera famiglia.
Ce lo siamo perso questi.
Rerum Novarum, nella Costituzione.
Sto pezzo ce lo siamo persi ultimamente.
Esatto. Seconda cosa, dice che è diritto e dovere dei genitori mantenere, educare, quindi non tocca la scuola, e istruire i propri figli. Quindi la scuola, che non deve educare, anche nell'istruzione ha un ruolo vicario. È diritto e dovere dei genitori istruire i figli. Ma adesso non cominciamo a parlare della Costituzione, sennò Emanuele mi viene coccolone. Però sulla pornografia io mi chiedo, scusate, ma è scritto nero su bianco, gli spettacoli osceni in Italia sono vietati. Allora perché chiunque può accedere alla pornografia come quando vuole?
Non lo so.
Va bene.
Però mi piace che hai aperto sta porta. Bene.
Ah, io avevo una domanda.
Vai,
ancora.
Vai.
Perché abbiamo parlato di vizi e virtù, e questo si lega molto al tema della libertà. Io ho visto che ogni tanto la tiri fuori, hai anche citato Leonardo Facco, che se mai fosse in ascolto lo saluto, e volevo capire, cioè, per te cosa significa libertà, perché abbiamo parlato anche di liberi da,
sì.
Hai detto questa cosa qua, in un mondo, meglio, in un uomo virtuoso, ecco.
Allora, ovviamente il mio concetto di libertà non può essere che quello di San Tommaso.
Mettiamo tutti i link in nota alla puntata.
Questo episodio è sponsorizzato da San Tommaso.
Esatto, i domenicani di Bologna. che venderanno tantissime somme
teologiche,
che è avere la possibilità di realizzare la propria vocazione, di diventare chi sei, non ancora, ma chi sei. Questa è la libertà, che è diverso del accordarsi senza un'autorità terza, morale, civile, che si intromette, che è diverso da, cioè, da tutte le stupidaggini che dicono adesso, che hanno una radice moderna, che hanno una radice moderna. Okay, quindi non è contro libertà di, libertà per, libertà da, eccetera, troppo complicato per me. È la possibilità di diventare chi sei.
Quindi è una condizione che vale per tutti in qualsiasi momento, dentro, esatto, un carcere. Dentro...
Esatto, perché ognuno ha una vocazione diversa, quella generale, quella, do la mia vita per il bene degli altri, ma ognuno ha delle circostanze diverse, anche il matrimonio, il sacerdozio, la vita consacrata sono circostanze per me, non sono vere e proprie vocazioni. Okay. Quindi all'interno di quella vocazione lì, tu devi avere la possibilità di andare in paradiso sostanzialmente, di diventare chi sei. Okay. Questa per me è la libertà. E la libertà quindi non ce la può togliere nessuno, perché noi in qualsiasi situazione abbiamo la possibilità di comportarci secondo il nostro progetto o in modo contrario al nostro progetto. In qualunque situazione noi siamo sempre liberi, ok, più o meno, ma non esiste la condizione in cui noi non siamo liberi, ok. Ovviamente la libertà è una medaglia con due facce, la seconda è la responsabilità, perché io rispondo di quello che faccio, dico e penso.
Grazie.
Io avrei una domanda.
Abbiamo la telefonata dal pubblico, qualcuno, esatto, la presenta.
La donna di Riccione.
Sì, sono l'infiltrata femminile molto... molto interessata, incuriosita, e sto approfittando, ecco, di questa circostanza. Allora, avevo una domanda in realtà rispetto a quello che hai detto prima sul lavoro, anche se so che ne parlerai in un libro che scriverai ed è un argomento abbastanza ampio. Però, partendo dal presupposto, ascoltando tutto quello che è stato detto, che l'uomo come compito ha quello di dare la vita. Per una donna è facile pensarlo nella misura in cui dà la vita da un punto di vista biologico, procreando fisicamente. L'uomo dà la vita, perlomeno da un punto di vista pratico, attraverso il lavoro. Quindi perché prima hai detto che il lavoro ora sta diventando un problema, posto che, abitando in un posto come Milano, è abbastanza facile vederlo, però mi interessava approfondire questo punto.
Ok, è lo stesso punto del combattimento e della battaglia, secondo me. Ok, siamo sempre lì, nel senso che, allora, il paradiso non è gratis, va pagato.
Sì,
esatto, ok. Quindi, come è un sacrificio duro che tu puoi accettare o rifiutare il combattimento, che non necessariamente il combattimento fisico con lo spadone, eccetera. Allo stesso modo, il lavoro è simile a combattimento. Tu puoi accettarlo oppure puoi rifiutarlo, che in realtà è il compito di sostentare. Ok? Non è, come dire, una gioia per l'uomo lavorare, eccetera, eccetera, te ne stai fuori casa, incontri un sacco di persone divertenti, eccetera. Cioè, diciamo, il mondo del lavoro è una fogna, ok? Anche qui, attenzione, se posso, faccio una piccola aggiunta. Allora,
Roberto, posso giusto complimentare quello che hai detto? Perché io ho vissuto due grosse fasi del mio lavoro, no? Perché prima ero professore universitario, poi adesso invece mi occupo di 5 metodi pesci, almeno, eccetera, eccetera. E nel campo della ricerca, cioè, immagina diventare professore universitario di fisica, non ci arrivi perché vinci il concorso a caso, ne ho provati 5, ho vinto quello. L'hai proprio cercato, no? E mi ricordo Don Fabio, proprio durante... Il comandamento non rubare, no? Chiese in aula, insomma in chiesa, stavamo in cripta lì a Roma, e chiese: chi di voi ama il proprio lavoro? E io che stavo finendo di laurearmi, io alzai la mano perché sono fiero di essere un fisio, stile così. In 300 persone alzammo la mano in 3. E pensai, ammazza, so proprio sto cazzo, ho pensato, nel senso che vedi, bravo, hai fatto proprio centro. E lui ci rispose, ecco, questi 3 che hanno alzato la mano sono quelli che sono più in pericolo qua dentro. Perché tu lavori perché doni un piacere a te stesso.
Volevo arrivare esattamente qui.
Quindi io penso di aver unito un po', anche io sono rimasto un po' perplesso quando ho detto questa cosa qua prima del sostente, però penso adesso di aver unito i punti, e cioè che il piacere nel, lasciami passare che il piacere nel donare la vita e nel provvedere, non tanto in quello che stai facendo.
Ok, adesso ti dico una cosa che secondo me chiarisce tutto. Ok? Allora, in cosa consiste il peccato?
Mancare il bersaglio. Cioè...
Allora, io la dico così, seguendo sempre il mio mitico San Tommaso. Allora, il buon Dio, sì, in generale mancare il bersaglio, contravvenire alla legge di Dio, eccetera, eccetera. Pensiamo, per esempio, ai peccati di gola, ok? Che non esistono più, nessuno confessa più. Ok, in cosa consiste il peccato di gola? Nella quantità, cioè se io mangio troppo
di qualcosa.
Troppo di qualcosa, faccio un peccato di gola? No.
No.
No, non è questo il peccato. Perché? Perché se io lavoro fisicamente dalle 6 del mattino alle 8 di sera e mi mangio 3 etti di pasta con ragù, io uso il cibo per il fine per cui il buon Dio ce l'ha dato, che è il sostentamento. Ricordiamoci, il fine che determina la morale, eh? Okay. Il cibo ha come fine il sostentamento. Quindi
mangi troppo rispetto a quello di cui hai bisogno.
Esatto, se io invece passo tutta la giornata sul divano a fare un accidente di niente e la sera, visto che sono annoiato, ho voglia di tirarmi un po' su, mi faccio 3 etti di pasta con ragù, faccio un peccato.
Sì, ho capito.
Perché uso il cibo non per il suo fine, ma per il piacere che è connesso al cibo.
E il lavoro è la stessa cosa.
Anche il sesso è la stessa cosa. Il sesso ha una finalità unitiva e procreativa, che sono due finalità che hanno come oggetto il bene dell'altro, il bene del coniuge e il bene della prole. Ma il buon Dio ci vuole così tanto bene che in tutte le cose naturali, mangiare, dormire, la compagnia, il divertimento, anche il lavoro, ci ha messo un pochettino di piacere. Più è grande il bene che cerchiamo, più è grande il piacere che Dio ci dà. Ok? Anche lì il problema è: tu stai facendo quella cosa per il suo fine o per il piacere che ne ricavi? Allora, qui in Lombardia la gente prova una grande soddisfazione per un lavoro ben fatto. E allora trascura i suoi doveri di padre, di marito, di amico, eccetera, eccetera. Perché deve lavorare. Si lavora 12 ore al giorno, si lavora il sabato, la domenica, si porta il lavoro a casa, ricevi le telefonate di lavoro alle 11 di sera, la domenica, eccetera, eccetera. E questo ci fa sentire in gamba, perché siamo degli uomini onesti, dei gran lavoratori. Sei un coscritto, perché la tua famiglia, intanto i tuoi figli non ti vedono mai, tua moglie non sa più chi sei, tu, la tua vocazione è quella, non è il lavoro, semplicemente perché tu provi piacere e che serve come al solito a lenire una vita disastrosa, perché ogni tanto qualcuno ti dà la pacca sulle spalle, ok? Quindi il fine del lavoro è sostentare noi stessi e la nostra famiglia, è chiaro che questa cosa ogni tanto ci piace, ma non è il fine, è una conseguenza. Il peccato consiste nel confondere fine e conseguenza. Questo anche dal punto di vista sessuale, eh? Cioè nessuno deve dire che nessuno dice che allora il peccato, il piacere del sesso è un male. È una cosa bellissima e vuol dire che Dio ci vuole tanto bene, ma non è il fine. Se io uso il sesso per il piacere che mi dà, non lo sto usando per il fine proprio del sesso. Mi sono spiegato?
Tutto chiaro.
Ottimo, sapevo che andava tutto a posto.
Questo, cioè, quindi capiamo che dobbiamo studiare San Tommaso, perché la metà delle risposte stanno là. Esatto.
Cioè non la metà, tutte le risposte stanno in San Tommaso, non sto scherzando.
Io sono molto felice di questo scambio che abbiamo avuto, e quindi Roberto, io ti ringrazio tantissimo e... niente, invito a chi ci sta ascoltando sicuramente a prendere, insomma, almeno il primo libro, così per vedere un po' di che stiamo parlando, quello che gli uomini non dicono, perché è pieno di spunti interessanti per iniziare a farsi delle domande. Questo lo puoi dire tu, Roberto.
Sì. Allora, proprio sulla virilità, io e Fra Pasqualino ad Assisi, i famosi corsi SOG, corsi di Assisi, quelli della Porziuncola, eccetera, eccetera, ormai da diversi anni, non mi ricordo neanche più quanti, facciamo un corso in due step dedicato alla virilità, aperto solo agli uomini. Quindi un fine settimana dedicato a lavorare su questi temi della virilità, dal venerdì sera alla domenica pranzo, come molti corsi dei frati di Assisi. Il primo step si intitola Come Giuseppe, il secondo step si intitola Il Giusto. L'ultima edizione di Come Giuseppe l'abbiamo fatta a gennaio, Il Giusto lo faremo a marzo, però per fare Il Giusto bisogna aver partecipato a Come Giuseppe. Quindi se qualcuno di voi volesse approfondire questi discorsi, questo è il corso che fa per voi.
No, potete incontrare Roberto sicuramente e approfondire queste cose qua. L'ultima cosa che ti chiedo e basta e poi ce ne andiamo è questa: io sono un ragazzo, sono un uomo.
Una volta.
Parlando
in senso generale.
Esatto. No. Io sono un ragazzo, io sono un uomo che mi sto affacciando magari anche al matrimonio, no? I primi anni così. E mi rimase sempre fortissima questa immagine, no? Che all'uomo gli viene affidato il bastone di San Giuseppe, no? Ecco, io sento di non essere degno di sto bastone, io sento che io non ce la faccio a camminare su questa strada, io mi sento che devo recitare una parte per stare in tutto questo. È chiaro che è un percorso che va affrontato grande, però io ti chiederei, se tu avessi questo ragazzo qua davanti a te adesso, guardando negli occhi, che gli diresti?
Allora, abbiamo un'altra mezz'ora.
No.
Allora,
no.
Cerco di essere sintetico, però...
No, io penso che noi abbiamo dato da mangiare, ci sta, sia nel podcast, sia in questo episodio, però...
Okay.
Non voglio dire un incoraggiamento, però saresti in grado di dargli la misura di quanto è importante mettersi in cammino su questa
cosa? Ok, perfetto. Allora, prima domanda è, guarda, che nessuno è adeguato al matrimonio, a gestire una famiglia, eccetera, eccetera. Cioè, il matrimonio è uno strumento per diventare la persona che tu dovresti essere. È l'inizio di un cammino, non è la fine di un cammino. Quindi nessuno è adeguato al matrimonio. Uno dei problemi del matrimonio di adesso è che la gente dice non mi sento pronto per sposare, nessuno è pronto per sposare, quindi sposati e falla finita. Ok? Perché è questo che ti rende la persona che dovresti essere. Ok? Seconda cosa, mi sembra di recitare un ruolo. So che adesso dirò una cosa che non vi piacerà, ma è così. Perché tu nel matrimonio non sei te stesso, sei la persona di cui gli altri hanno bisogno. Questo è il sacrificio che devi fare. Rinunciare alle tue scatole girate, rinunciare ai tuoi pensieri e metterti a disposizione delle persone a cui vuoi bene. Quindi necessariamente è un ruolo, è una rinuncia di sé.
Grazie Roberto, grazie Eleonora che è stata qua come presenza silenziosa, però molto molto bello. E grazie Manu che abbiamo fatto questa cosa.
Grazie,
no, sono
te,
molto
Francesco.
Contento. Noi continuiamo a viaggiare.
Valeva la pena il traffico.
Meno male. Dai.
Noi abbiamo deciso di viaggiare per l'Italia e di fare, invece di fare incontri, non so, telematici, vogliamo incontrare le persone. Quindi, veramente, Roberto, grazie per tutto il tempo che ci hai aspettato, perché abbiamo trovato traffico, che adesso hai impiegato con noi. E niente. Ci sentiamo al prossimo episodio del podcast ogni mercoledì Real Men. Ciao.
Ciao. Ciao.